Atom Radio, la tua radioattività musicale. Atom Radio presenta
una trasmissione di nerda.
Buonasera signore e signori e benvenuti a questa puntata di una trasmissione di Nerda. Siamo nel 2019 e stiamo orgogliosamente correndo verso il 2049. E visto che in giro ci sono così tante trasmissioni finte che vi parlano di retro gaming, non avrete molto spesso la possibilità di ascoltare qualcuno che vi racconti per bene la storia di Atari. Entro l'anno 2025 i videogiochi prodotti da quella che oggi osa definirsi Atari saranno solo un remoto capitolo di un polveroso libro della vostra biblioteca locale, ammesso che ci siano ancora le biblioteche. Quindi stasera, signori e signori, supportati da Gianluca Santilio, visto che siamo in grado ancora di farlo, diamo il benvenuto a Simone Guidi ed Emiliano Butarelli, i cugini del terribile! Sentito che introduzione, eh? Signori di Atom Radio, qui facciamo le cose serie, mica si scherza, eh? Una trasmissione di Nerda numero 26, benvenuti da Simone Guidi dei Cugini del Terribile. Oggi è lunedì 25 marzo 2019 e la serata nerd di Atom Radio fatemela iniziare ringraziando tutti quelli che ci ascoltano e che ci hanno conosciuto quasi 3 anni fa, quando, ancora un semplice podcast a galleggiare su Spreaker, producemmo un mega specialone in 4 puntate sulla storia di Atari e sulle sue presidenze. Ecco, quel podcast divenne molto popolare nell'ambiente dei retro gamer e ci regalò la nostra piccola fetta di popolarità che ci siamo portati dietro fino adesso che siamo ospitati sulle frequenze di Atom Radio. Non credi anche tu, cugino Emiliano?
Assolutamente sì, è stato un capitale che abbiamo voluto sfruttare per vivere di rendita fino ad oggi e poter arrivare nelle vostre case attraverso le frequenze appunto di Atom Radio e attraverso tutti i nostri canali sui quali potete raggiungerci e contattare, ovvero online e attraverso Atom Radio, attraverso Spreaker, dove diffondiamo le nostre registrazioni in differita, per così
indifferita,
anche su iTunes e potete contattarci
Spotify
anche, è vero, ultimamente anche su Spotify, e ci potete contattare anche sulla nostra pagina Facebook della trasmissione di Nerda e mandarci insulti, cotillon, immagini, sì, di Padre Maronno e tutto quello che può.
Padre Maronno, poi va bene anche una bella torta, comunque io sarei contento anche solo di quella. Comunque mi raccomando, votateci su iTunes, mettete le stelline, perché in base a quelle dannatissime stelline il gradimento sale e il podcast va su in classifica e ci cliccano di più persone e ci ascoltano di più. Però ecco, tornando al discorso iniziale, Atari, che è praticamente il nostro campo di lezione, come direbbe il nostro ospite che tra un poco vi introdurremo. A suo tempo, come ho già detto prima,
introdurremo nel nostro ospite.
No, introdurremo noi ai nostri ascoltatori l'ospite. Siamo forse stati i primi a fare un'operazione del genere anni fa, dei podcast dedicati alla storia di Atari con appunto il supporto del nostro ospite. Dei bellissimi podcast, tra l'altro reperibili ancora su Spreaker e che ascoltatissimi, è vero Emiliano? Proprio a livello globale.
Io potrei addirittura affermare senza timor di smentita che i nostri podcast hanno fatto scuola, sono stati un modello imitato da più e più online, offline, sì, postline,
su come non fare un podcast.
Esatto,
penso,
diffido delle limitazioni. Se volete ascoltare una trasmissione di merda, ascoltate l'originale.
L'originale, che è questa.
Esatto.
E questa di stasera vertirà sulla grande storia di Atari Games, che il mio cugino etiliano, sì, etiliano, perché bevi, perché sei gonfio,
il tuo cugino etilico
etilico etiliano non si fa remore a definire come la sorella scema di Atari,
sì,
praticamente.
Esatto.
Quella un po' più
quella brutta, pelosa, gobba, quella,
sì,
quella che quando la porti alle feste, quella brutta, quella che quando la porti alle feste dicono: scusa, ma quella è con te? Dici: io veramente no. E quindi per la tua strada,
la figlia della schifosa, si dice dalle mie parti, e anche
la figlia
stasera,
della colpa, la figlia
anche,
della colpa.
Anche. E anche stasera ci faremo supportare da questo prestigioso ospite, che insomma io ve l'ho buttato lì, ma è lì, è qui sotto che scalpita, vuole entrare, ed è Gianluca Santini.
Ragazzi, grazie per questa introduzione pompatissima.
Metto le donne
reduce dalle negoziazioni per il disarmo nucleare con Trump, il nostro signore padrone dell'emisfero orientale, Sant Hill, è qui con noi.
Sì, vogliamo anche dire, cioè, il successo dei Cugini del Terribile in Corea del Nord è straordinario, cioè,
straordinario.
Da tutte le parti si parla soltanto di questo, una roba
il dittatore nordcoreano del retro gaming.
Esatto.
No, fosti definita così ai tempi. Comunque,
bellissimo.
Dico Gianluca Santillo, che potete trovare sempre comunque su internet,
sì,
e soprattutto su YouTube col suo canale L'Archivio del Signor Santillo. Oltretutto,
grazie, Simo.
Gianluca, anche il suo canale Twitch, voglio dire, c'è
lo,
tutto.
Lo,
di quel
lo potete,
che c'è,
lo potete trovare sempre,
un...
perché Gianluca non c'ha un cavolo da fare, sta sempre
no,
qua.
No,
voi...
E se non mi trovate, sarò io a trovare voi.
Esatto.
E questa cosa è inquietante.
Esatto.
Occhio, col supporto di Gianluca Santillo vi illustreremo la storia di Atari Games, questa costola di Atari che è un po' sempre bistrattata, insomma trattata un po' così, ma subito dopo questo, Emiliano, facciamo sentire un po' di musica,
facciamo sentire un primo intermezzo musicale, poi riprendiamo con i potenti mezzi della Corea del Nord a nostra disposizione, vi introdurremo nel mondo della sorella scema di Atari.
Atom Radio, ma anche come Atari. Ah, quante volte ne abbiamo parlato su questa bellissima trasmissione, non è vero, ascoltatori? Rieccoci qua a ricascarci. Da vecchi nostalgici incartapecoriti quali noi ci troviamo adesso, siamo qui a parlare appunto di Atari Games. Questa società nata di conseguenza al grande crash dei videogames del 1983, perché purtroppo quello che successe quell'anno fu un disastro per il mercato dei videogiochi, soprattutto per Atari, ti ricordi, Emi? Qualcosa
sì,
del genere.
Assolutamente sì, cioè il grande crash del mercato casalingo, soprattutto perché ricordiamo che al tempo i coin-op, le macchine da bar andavano ancora per la maggiore, però il mercato casalingo venne trascinato in una crisi irreversibile nel mercato statunitense, soprattutto diciamo anche proprio a causa delle azioni commerciali della stessa Atari, che fu causa del suo proprio male, e quindi originò questo, quello che venne riconosciuto poi successivamente come il crash, il grande crash del mercato dei videogiochi nel 1983, le cui conseguenze furono la chiusura di tantissime software house, case di produttrici, eccetera eccetera, e queste conseguenze non portarono alla diretta chiusura di Atari, perché comunque era un colosso al tempo, era una società enorme la cui chiusura era difficile, però venne separata in due parti.
Sì, perché la Warren Communication cominciò a perdere milioni di paper dollari al giorno e nel 1984 decise proprio di dividerla in due tronconi, e la parte che non rendeva più, che era quella dedicata alla console e computer casalinghi, la vendette a Jack Tramiel e la denominò Atari Corp, e quella che invece faceva ancora cassa, la Good Company, se la tenne ancora per sé e la rinominò Atari Games, anche perché questo motivo te lo ricordi, Emi?
Sì, perché praticamente
due Atari fatto, sul mercato,
esatto, fu un obbligo contrattuale preteso da Tramiel, che non voleva giustamente che ci fosse confusione sul mercato, che non ci fosse confusione su quale delle due Atari fosse quale, per così dire, e nessuno dei due, delle due società, voleva rinunciare al nome Atari, che comunque era comunque un nome storico, di grande impatto sociale, di marketing, eccetera eccetera. Pertanto entrambe mantennero il nome principale Atari, però la Warner aggiunse la dicitura Games per sottolineare la sua esclusiva dedicazione al mercato dei giochi e non dei computer, eccetera, come invece fu l'Atari Corp di Tremel.
A questo punto vorrei chiedere al nostro ospite Gianluca Santilio se si ricorda quel periodo. Ora non so, noi siamo abbastanza age, no Gianluca, ma te...
Ma io ho cominciato a frequentare da bamboccetto le sale giochi, quindi sì, qualcosina mi ricordo, anche se vabbè, nell'84 magari avrò approcciato qualche cabinato, ma chissà che pastrocchio c'ho in testa di quegli anni. Però i videogiochi soprattutto li ho conosciuti nelle conversioni, perché poi ne parleremo un po' più avanti. Atari ha comunque sempre curato le versioni da casa dei suoi giochi, anche tramite una società che poi fonderà più avanti. E quindi in questo periodo, ecco, ci sono due giochi in particolare che possiamo ricordare. Uno che addirittura arriva da Guerre Stellari, Return of the Jedi, che va a proseguire quella storia d'amore che Atari aveva con la Lucasfilm, perché già in passato aveva realizzato un altro gioco di Star Wars, aveva realizzato Raiders of the Lost Ark, se ricordiamo, che fu il cugino bello di E.T. E questo Return of the Jedi era anche un titolo interessante in realtà, non bellissimo, però riusciva a raccontare il film con una grafica molto all'avanguardia, perché comunque Atari sull'hardware, anche Atari Games, era sul pezzo, sempre. E aveva un'inquadratura isometrica, bisognava superare tre sottogiochi, diciamo, in tre parti era diviso questo titolo, sia su terra che addirittura nello spazio, quindi era molto appassionante, però era un po' bruttino forse da giocare, nelle conversioni era ancora peggio, non so se voi lo ricordate.
Sì, sì, sai che cos'era anche, non so se la pensi così anche te Emiliano, però mi ricordo a quei tempi giocarlo era un po' abbastanza semplicistico, no? Si risolveva un po' alla svelta, cioè forse o siamo noi che siamo già scafati con la mentalità di adesso.
Diciamo che era un gioco il cui design era appunto abbastanza non troppo elaborato, per così dire,
no,
perché era un gioco che soffriva in maniera molto forte l'influenza di quello Zaxxon che appena tre anni prima spopolava nelle sale giochi. Non so se ve lo ricordate, ovviamente voi sì. Spero che gli ascoltatori ricorderanno Zaxxon, cioè questo sparatutto a quel tempo avveniristico della Sega, in cui si pilotava un caccia spaziale che assaltava una fortezza fluttuante nello spazio
in isometrico
sì. Eccetera eccetera, e questo gioco lo ricorda moltissimo, perdendo tra l'altro purtroppo la parte più innovativa di Zaxxon, cioè lo sfruttamento della profondità nell'altezza e la conduzione dei nostri veicoli. Però che cosa c'ha di interessante questo gioco? Che praticamente questa struttura l'ambienta in vari scenari presi dal film.
Però ecco, questo gioco Return of the Jedi uscì sul mercato a settembre e fu il primo gioco ufficiale della Atari Games, perché Atari Games è nata in agosto, quando c'è stato lo split. Così, a titolo informativo, l'ultimo gioco di Atari intesa come nella sua interezza è stato iRobot, che è sempre uscito in quell'anno, a giugno. Poi a settembre incomincia questo nuovo ciclo con Atari Games, marchiata Atari Games, e infatti abbiamo, come ha detto Gianluca, il Return of the Jedi, e sempre nello stesso anno, a dicembre, però riesce un altro pezzo grosso.
A voglia, è uno dei miei preferiti, tra l'altro, di questa Atari Games, che è Marble Madness, e sicuramente qui si accenderanno più lampadine nelle memorie dei nostri ascoltatori in questo momento, che era quell'altro gioco ancora una volta isometrico, perché evidentemente c'era una fissa in quegli anni su questo tipo di visualizzazione, in cui dovevamo controllare una sfera, appunto, una biglia, e dovevamo controllarla con una trackball del cabinato per farla muovere in questi livelli con tanti saliscendi, per condurla ad una zona ben precisa che poi rappresentava l'uscita del livello. Il gioco era tremendamente originale, sia per il sistema di controllo, sia perché... diamine, stiamo controllando una palla, cioè ragazzi, è un'idea abbastanza originale. E fu un successo planetario, tra l'altro recante una firma che nella storia dei videogiochi è diventata importantissima, ovvero quella di Mark Cerny, che è stato un programmatore innanzitutto, un produttore, ma è poi entrato in una partnership con Sony, e l'abbiamo ritrovato tra i credits più importanti della PlayStation 4, della PlayStation Vita, è diventato un big dell'industria.
Simone, ma senti, dice, se io posso essere abbastanza ferrato nel ricordare i vari titoli, eccetera, eccetera, il vero tutto sapere enciclopedico è il nostro Santilio, che con i suoi potenti mezzi dell'intelligence nordcoreana sa di tutto.
Sì, sì. Ma perché lui si appoggia a una struttura, te invece ti improvvisi giorno per giorno, capito?
Io ho i suggeritori coreani qui intorno a me, ragazzi.
Io navigo al piccolo cabottaggio, invece qua abbiamo proprio la gente con le corazzate imperiali.
Devo, scusatemi, scandire un piccolo dettaglio su Marble Madness, perché all'inizio come concetto dovevano essere tipo come il DualShock, sai, della PlayStation, dovevano anche trasmettere le vibrazioni che la pallina prendeva contro le pareti, soltanto che Atari, per la solita questione a risparmio, perché come ben sapete se c'era la possibilità di tirare indietro la manina, la tiravano.
È rimasta anche nei Games la tradizione.
Esatto, rimasti, la portarono dietro perché erano quelli più fedeli, e esclusero questa cosa perché appunto era costosa, però a livello di progettazione l'avevano già concepita, e sarebbe stata proprio una figatissima figatona.
Comunque c'è da dire una serie di cose in onore della tradizione Atari in generale, per quanto riguarda soprattutto i giochi da bar. C'è da dire che i concept sviluppati dai designer di Atari, prima Atari e poi Atari Games, sono sempre votati a un, poi lo vedremo anche citando gli altri titoli, a un'originalità sfrenata. Poche volte abbiamo visto dei titoli di Atari cavalcare l'onda di cliché portati avanti da titoli canonici, per così dire. Atari non si è mai lanciata nella replica degli spara e fuggi all'uso, dei platform, salvo qualche piccolo caso appunto estemporaneo. Invece hanno sempre creato dei formati di gioco assolutamente originali e innovativi, che a volte hanno creato un nuovo filone di gioco. Per esempio, adesso ricordo i vari Championship Sprint, che ristrizzando l'occhio ai classici Sprint 1, Sprint 4, addirittura in bianco e nero, li riportarono a nuova vita e crearono un genere di gioco che venne utilizzato anche da altre case. Altri invece rimasero un po' lettera morta, come lo stesso Marble Madness o altri giochi tipo Tubin, che era assolutamente originale, eccetera. E è vero anche il fatto che fossero un po' di braccino corto dal punto di vista di riutilizzare tecnologie casarecce o sviluppate in casa, però alcune volte non desideravano anche innovazioni dal punto di vista hardware, perché se pensiamo che Marble Madness fu definito una meraviglia per gli occhi al tempo, e lo era, anche perché fu uno dei primi giochi, se non il primo, no, primo probabilmente no, però uno dei primi ad avere un sonoro stereo surround che avvolgeva il giocatore, pur non necessitandolo per l'esperienza di gioco,
per un puzzle game praticamente.
Assolutamente, però era comunque qualcosa che in sala giochi saltava sicuramente all'occhio, e se capitavi vicino a un cabinato, a una sala giochi dove c'era un cabinato di Marble Madness, anche se non lo vedevi, sicuramente lo sentivi e non potevi fare a meno di notarlo, insomma.
Anche in Return of the Jedi c'erano moltissime digitalizzazioni del film, per esempio, durante la
partita.
È
vero, le voci.
Molte voci, molte frasi tratte.
Ma questo è già anche nello stesso Star Wars, il primo Star Wars.
E sentite, ragazzi, a proposito appunto di questa continua ricerca di innovazione che aveva Atari Games, vi dice nulla la parola System 1 o System 2? Ve le ricordate queste board tutte avanzatissime che loro implementarono? Anche per, penso, una voglia di standardizzare e, come al solito, ridurre le spese, no?
L'Atari System One fu una delle schede più innovative e tecnologicamente sbalorditive al tempo, perché fu una delle prime, insieme alla System 16 della Sega, a essere basata sul Motorola 68000, insomma, che al tempo era
c'aveva, se non sbaglio, il Poke incorporato, c'aveva il chip della Yamaha per curare il suono. Insomma, io credo che ci fu un certo sforzo di standardizzazione, no? Per riuscire poi anche, come ho detto prima, a risparmiare e a produrre poi in serie molto più facilmente. Mi ricordo la System 1 venne fuori quasi subito, poi ma fu subito soppiantata dalla 2. Però ecco, questi magari sono tecnicismi che a molti possiamo anche lasciar perdere e magari andare avanti con la storia di Atari Games.
Una cosa che può essere interessante è che oggi sembra ridicola la cosa, ma la System 2 in particolare utilizzava una risoluzione video abbastanza alta, di 512 per quasi 400 pixel, che era tanta roba. Cioè, consideriamo che i computer a 16 bit lavoravano a 320x200 quando riempivano lo schermo coi giochi, cioè nella migliore delle ipotesi. Quindi Atari riusciva a ottenere prestazioni fluide anche in questa risoluzione relativamente alta, e nei giochi si notava, poi negli arcade di quegli anni si notava la differenza di dettaglio.
Infatti i giochi Atari erano tutti caratterizzati da un look molto cartoon-like, cioè
cartunesco.
Cartunesco. Assolutamente sì, certo, cioè, saltavano subito agli occhi perché davano l'idea di non essere i soliti giochi pixelosi, eccetera, eccetera. Però ripeto, questa è stata una caratteristica di Atari da sempre, non solo quando divenne Atari Games, perché ricordiamo, insomma, ci fu un precursore, dei giochi isometrici 3D, dei maze game isometrici 3D, fu prodotto proprio da Atari, che è quel famoso Crystal Castles che credo tutti ricordano,
bellissimo.
Che al tempo, vi sto parlando dell'83 82 83,
c'era un cabinato da favola,
una favola,
era anche luminoso di notte, perché quando arrivava sera sala giochi si abbuiava, spingeva la luce apposta e era proprio fosforescente, era fantastico,
aveva una risoluzione grafica che era quanto più vicino al cartoon, fatta eccezione ovviamente per Dragon's Lair, eccetera, eccetera, che si potesse vedere in sala giochi al tempo, cioè una cosa strepitosa. E quindi diciamo che la tradizione Atari seguiva un po' da quel punto di vista di qualità assolutamente strepitosa.
E ora, ragazzi, interrompiamo un attimo perché lanciamo un attimo per decompressione un pezzo musicale che è una cover metal di Tetris, perché ritorneremo sull'argomento più tardi. Welcome. Eccoci tornati a una trasmissione di Nerda su Atom Radio. Siamo adesso nel 1985, siamo partiti dal 1984 con la creazione di Atari Games ed entriamo nel nuovo anno con una novità a livello amministrativo. Abbiamo da parte di Namco l'acquisto del 60% e rotti delle azioni della società e quindi Namco diventa l'azionista principale e tiene le redini della politica aziendale. A conti fatti, questo non influenza molto la produzione dei videogiochi, perché questa continua imperterrita, anche perché Atari aveva già diversi progetti in lavorazione e li sta tirando fuori tutti adesso, erano roba pregressa.
A livello di guida aziendale, Warner crede sempre meno nel mercato dei videogiochi, no? E quindi non ne esce direttamente, però diciamo che cerca un partner che si faccia un po' carico di portare avanti il discorso aziendale di questa sua sussidiaria. Ricordiamo che comunque Warner non è mai stata una società di videogiochi, ovviamente, una società più che altro interessata ai media più canonici come la televisione o soprattutto ovviamente il cinema, che era il suo core business, e diciamo era entrata in Atari un po' per differenziare i suoi investimenti, e si era affidato per gestire la società allo staff preesistente della Atari, esatto, di Bushnell, no? E ovviamente quando le sorti dell'Atari Corp e Atari Games si separano, rimane solo Warner a dover gestire una società della quale conosce non moltissimo, non sa bene cosa farne, quindi non volendo ne uscire completamente si cerca appunto questo partner nella divisione americana di Namco, che ovviamente è una società che invece tratta esclusivamente i videogiochi e con la quale aveva avuto a che fare in passato per la distribuzione di alcuni titoli tipo Dig Dug, Pole Position, Xevio.
Pac-Man
lo distribuì la Bally Midway, non la Dug.
Ah, cioè, è vero,
però Xevious per esempio sì, e quindi diciamo avendo questi contatti pregressi trova in Namco un socio a cui delegare la gestione della società e anche gli dà appunto il 60%.
Con Pac-Man no, ci hanno avuto a che fare, ora che ci penso, per l'acquisto della licenza della conversione sul 2006, quando erano ancora
no,
tutti
però,
uno.
Vabbè, in quel senso lì allora si può dire che aveva avuto a che fare anche con Taito,
con tutti,
no? Però,
con tutti.
Taito per Space Invaders, con Konami per Track and Field eccetera, però invece con Namco fu una cosa molto più stringente perché commercializzò con marchio Atari i giochi della Namco giapponese.
Comunque ecco, tutti i titoli pubblicati in quest'anno hanno uno stile immediatamente riconoscibile, hanno tutti dei font simili, il famoso Atari font, puntano tutti molto sulla tridimensionalità, hanno poi come abbiamo detto prima lo stesso hardware di sintesi vocale e sonora. Poi si comincia a sentire il caratteristico bong di Atari quando inserisci la monetina del credito,
sì,
che quello non abbandonerà mai
una
i giocatori.
Cosa peculiare che ai giocatori più smaliziati e più incalliti dell'epoca era saltata all'occhio il fatto che i titoli Atari da questo periodo in avanti non hanno i pulsanti per lo start del player 1 e del player 2, ma praticamente si avvia il gioco premendo il pulsante di fuoco, che era una peculiarità esclusiva dei titoli Atari, cioè
Atari Games, sempre,
esatto,
a risparmio. Gianluca, sì, per me risparmiano, continuano a risparmiare.
Addirittura sul pulsante per...
Ci sai dire nulla su Paperboy, signor Santelio?
Wow, sì. Emiliano prima ricordava di come questi videogiochi fossero veramente caratteristici dal punto di vista visivo, e Paperboy secondo me lo è in maniera particolare, anche come idea di gioco, perché noi controlliamo il postino, ma o meglio il ragazzo dei giornali, infatti addirittura in un cabinato meraviglioso in cui c'è il manubrio della bicicletta, dobbiamo muoverci con il nostro personaggio per una strada piena di persone che hanno un abbonamento al nostro giornale, quelli con le case belle illuminate hanno l'abbonamento, quelle con le case buie non hanno l'abbonamento e possiamo anche rompere i vetri delle loro abitazioni.
Anzi, rompere il vetri è premiato.
È premiante, è un sistema premiante quello.
Se tu non mi compri il giornale, io ti sfonno il vetro.
Che teppista.
Esatto. E quindi noi dobbiamo muoverci con la nostra biciclettina e avere una mira perfetta per far andare il giornale al posto giusto. È un titolo particolare, in realtà vive molto di apprezzatori, di gente che lo stima molto e gente che l'ha sempre ritenuto non particolarmente giocabile, però comunque un titolo estremamente iconico, molto molto riconoscibile e ricordabile.
Però bisogna dire che questo è il periodo in cui Atari Games fa uscire tutti titoli forse più famosi di tutta la sua gestione, perché dopo Paper Boy c'è una parentesi con appunto Indiana Jones, che è un classico platform multievento, per così dire, basato su Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Esatto. Però poi ci sono i giochi che veramente hanno sbancato il botteghino per Atari Games, che sono famosissimi e hanno lasciato strascichi di eredità anche a giorno d'oggi, che sono Gauntlet e Super Sprint.
Sono state estremamente seminali anche, no? Perché poi l'eredità di Gauntlet, che lo spieghiamo un attimino, è un gioco di combattimento, un dungeon crawler arcade. Noi ci troviamo in queste mappe che rappresentano dei sotterranei in cui veniamo circondati da nemici in quantità veramente serie, ragazzi, cioè veramente nell'ordine delle centinaia, e dobbiamo appunto sbarazzarci, distruggere i punti dove si rigenerano continuamente e trovare poi l'uscita. Quindi anche questo visivamente sembra un gioco molto semplice, molto leggibile, ma in realtà è estremamente vivace, estremamente iconico anche in questo caso. Ha fatto scuola tutt'oggi. Nei giochi moderni noi troviamo delle tracce di Gauntlet e questo ci dà la misura.
Infatti Gauntlet ha lanciato dei concetti tuttora in voga in giochi attualissimi, tipo i concetti di respawn, come tu dici, appunto, di dungeon crawling, cioè
i muckmakers uscivano continuamente nemici,
esatto, che tu vai avanti e non sai, sì, 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 la mappa del gioco si sviluppa, diciamo, con il tuo progresso nell'esplorazione. Per esempio un gioco, anche se visivamente è impostato in maniera molto più moderna eccetera, ma un gioco come Diablo della Blizzard deve tantissimo a Gauntlet.
È vero,
sì, 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 ma è proprio il respawn, secondo me, è il concetto immortale da questo punto in avanti, il punto di respawn dei nemici. No, è un gioco che secondo me poi è stato forse apprezzato sempre di più nel corso della storia dei videogiochi. C'è stato un momento intorno ai 16-bit, secondo me, in cui il modello Gauntlet ha avuto un calo, si vedeva d'altro, si guardava d'altro, poi è rinata questa cosa con una certa forza.
Gauntlet fu l'ultimo gioco che Atari Games rilasciò nel 85, si entrò poi nell'86 e Emiliano prima ha accennato a Super Sprint. Ora però bisogna precisare una cosa riguardo a Super Sprint. Quando Atari Games fu creata dallo split, i videogiochi che avrebbe dovuto realizzare dovevano essere, come abbiamo detto prima, marchiati Atari Games, per sottolineare la differenza da Atari Corp, e poi il discorso era che loro non avevano il diritto di produrre nessun sequel ufficiale dei videogiochi già prodotti dalla vecchia Atari fino a quel momento, e poi oltretutto non avevano il divieto assoluto di fare giochi per il mercato casalingo. Ora, come vedremo quest'anno con Super Sprint, fatta la legge, trovato l'inganno, perché bastò mettere Super Sprint e dire che era un altro gioco per poter pubblicare poi una cosa che è effettivamente il sequel di Sprint, perché Sprint era un vecchio gioco di Atari, esatto, un vecchio coin-off.
Sì, sì, anni 70, senza neanche il processore all'epoca, era proprio un gioco completamente analogico, se non ricordo male.
Era quel famoso gioco stupendo che penso che i più attempati tra i giocatori ricorderanno, che visualizzava una mappa grigia, a volo d'uccello, diciamo, di un circuito di Formula 1 con quattro macchinine assolutamente stilizzate, di cui una controllavamo noi con un volante grosso che a giro continuo, e che era bellissimo questo gioco. In alcune versioni aveva un cambio a quattro marce addirittura.
Oh, mamma mia.
E noi appunto dovevamo appunto compiere in un tempo determinato quanti più giri possibili. Di questo gioco Atari fece non so quante versioni, e questo stile di gioco fu l'ispirazione per Super Sprint, che aggiunse la possibilità di giocare fino in due in Super Sprint e in tre in Championship Sprint, che fu il suo seguito, e una modalità interessante per i power up, che raccogliendo le chiavi inglesi tra un livello e l'altro si poteva potenziare la macchina con più accelerazioni, velocità di punta. Era veramente un gioco interessante e di fatto fu uno dei successi più notevoli di Atari Games.
Ma posso dire una cosa velocissima? Super Sprint secondo me è meraviglioso perché riesce a definire in maniera perfetta la formula del racing game a schermata fissa. Cioè, come la vediamo in Super Sprint è perfetta ancora oggi, cioè non c'è da cambiare una virgola, e secondo me questa è la misura e la cristallizzazione di una categoria videoludica. Più di così non si poteva fare.
Ma infatti tutti i giochi che sono venuti dopo e fino adesso ancora vengono prodotti ancora in maniera più o meno amatoriale, non cambiano una virgola. Forse cambiano le ambientazioni, ma non cambiano una virgola la giocabilità. Era bellissimo andare in sala giochi e vedere gente che dava delle botte clamorose a sti volanti che farli girare infinitamente, tipo timone della barca.
Sì, sì. E Gianluca, senti, l'anno 1986 non è che lo concludono così, ma Atari Games, l'ultimo gioco di rilievo che pubblicherà quell'anno, sarà Gauntlet 2. Tu hai qualcosa da dirci a riguardo? Hai qualcosa di veramente innovativo rispetto al capitolo precedente?
Ma fu più che altro una revisione di tutte le cose che potevano essere migliorate all'interno del gioco. Quindi c'erano delle limitazioni nel primo Gauntlet, non potevi scegliere liberamente il personaggio che volevi, per esempio. Invece in Gauntlet 2 sì, potevi essere un mago, un guerriero, indipendentemente dalla postazione che occupavi. Nel primo Gauntlet ogni joystick era deputato ad un preciso
personaggio, sì.
Ad un preciso personaggio. E poi ci furono anche altri dettagli aggiunti, però fondamentalmente è più un more of the same Gauntlet 2 che è un gioco, un seguito rivoluzionario.
E senti un po', guarda, mi stavo dimenticando, sempre quell'anno uscì 720 gradi,
sì.
Quel gioco di skate, sì, lo ricordate?
Sì, 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 me lo ricordo, questo qui non lo giocai tanto.
720 degrees.
Sì, sì.
Che mi ricordo, sì, c'erano, sì, tutti gli skateboardari che facevano, ci volevano giocare, però più di quello, io se non ero in quella categoria non me lo sono potuto godere appieno.
Anche isometrico quello lì, quindi anche bello da vedere, sempre cartunesco.
Io per esempio ci ho avuto, è interessante perché ha lanciato il concetto di free roaming seminale, perché tu all'inizio, cioè, non devi fare, non, il gioco non ti dice quello che devi fare, tu puoi vagare in questo parco e poi decidere di pattinando sul tuo skateboard raggiungere uno delle varie attrazioni presenti nello skatepark e dire vado qui e faccio la rampa, vado qui e faccio questo, vado qui e faccio quell'altro, cioè insomma ti lascia un po' libertà di come portare avanti la tua partita, non con una sequenza predeterminata. Questo vabbè si era visto anche in altri giochi tipo Circus Charlie, che ti permetteva scegliere l'evento a cui volevi partecipare, però non navigando
in
una mappa libera per raggiungere una zona del park che tu volevi, e questo è anche interessante.
Va bene, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a dopo la canzone per il 1987. Di Atom Radio, la trasmissione di Nerda arriva finalmente al 1987 con la storia di Atari Games. Quest'anno assistiamo a dei ribaltamenti societari, nel senso, un ribaltamento societario, quello dell'assetto interno di Atari Games. I dipendenti formano una cordata e acquistano il 20% delle azioni dell'azienda. Questo mette praticamente in stallo il consiglio d'amministrazione, perché in quel momento il 20% appartiene ai dipendenti, il 40% a Namco e il 40% ancora alla Warner Brothers. In pratica nessuno dei tre attori ha la maggioranza e quindi il risultato è che nessuno dei due grandi azionisti ha più il controllo diretto sull'azienda. Ovviamente, come al solito, l'andazzo interno non cambia. Atari Games continua a sfornare sempre dei bei giochi e notevoli. Addirittura c'è l'iniziativa di aprire e di provare, nonostante il divieto legale, a invadere il mercato casalingo con la creazione di Tengen.
Alcune terribili conversioni.
Terribili.
È una cosa velocissima. Sì. È curioso notare che il capo della cordata di dipendenti Atari che acquistano questo 20% di quota di mercato, diventando di fatto l'ago della bilancia, non era altri che l'ex presidente di Namco America, sì, che era quindi il padrone di fatto di Atari, avendone possedendone il 60%, che fuoriesce dalle dimissioni da Namco e si mette alla guida di questa cordata di dipendenti, mettendoci ovviamente la maggior parte dei fondi per l'acquisto del 20% dalla stessa Namco, quindi, esatto. Quindi se lo fa cotto e magnato.
Ma infatti probabilmente l'ha fatto proprio perché sapeva che facendo così avrebbe impasciato tutto il gioco, no? Lui esatto. si chiamava, perché poverino è partito, è andato dall'altra parte, sapete, si chiamava Hide Nakajima. Gianluca, si dice così in giapponese?
Sì,
perché
sì,
sei
sì.
esperto.
Perfetto.
E poi ecco, il discorso è che abbiamo la fondazione di Tengen, che io non ho ancora capito come si pronuncia, però forse mi aiuterete. Anzi, sempre Gianluca, come si pronuncia?
Dovrebbe essere Tengen. In Giappone, Tengen. Siccome arriva da una parola giapponese, perché è legato al gioco del Go, praticamente, come Atari del resto, Ge, quando leggiamo noi Ge, in giapponese è Ge, Genji, quindi... Dovrebbe essere così.
Sì, perché Ten però... è tipo cielo e Gen è tipo la casa del cielo, perché è tipo una casella particolare nel gioco del Go. Quindi
sì,
Ten
è
come se
Go.
Fossero due parole, quindi Tengen. Però non ce ne frega niente.
Anche Tengen la sento pare. Spesso io.
Io ho sempre detto Tengen, quindi continuerò a dire Tengen.
E siccome Atari era una mossa del Go... Tengen invece è il nome di un torneo molto famoso, famosissimo in Giappone, di Go. Quindi c'è anche questo allaccio, ecco. Questo link alla cosa. Allora, aprendo questa, diciamo, sussidiaria, Atari Games comincia la produzione delle cartucce per invadere il mercato home casalingo. E ovviamente in quel momento storico il maggior attore sul mercato è Nintendo col suo NES. Qui cominceranno degli scontri epocali nel quali non possiamo purtroppo entrare nel dettaglio perché ci vorrebbe una puntata apposta.
Un anno della trasmissione di Nerd esclusivamente dedicato a vedere a sviscerare tutta la questione legale intorno a Tetris
e alla produzione delle cartucce. Però ecco, soprassediamo, la deleghiamo a un altro momento, ma ci focalizziamo sulla produzione di Atari Games in sala giochi. Infatti abbiamo diversi titoli di cui ora il nostro Gianluca Santiglio ci renderà i dotti.
Assolutamente. Allora, il primo di cui parliamo è Xybots, un nome abbastanza difficile da pronunciare, che in realtà nasconde un videogioco di Edlog, un nome che ritorna dal passato di Atari, infatti è addirittura la mente dietro Breakout, quindi uno dei titoli in assoluto più importanti della storia in assoluto. E Xybots doveva essere, pensate un po', Gauntlet 3, secondo i progetti iniziali, quindi venne trasformato in qualche cosa di molto diverso, ed è un gioco da una visuale simil tridimensionale, chiaramente tutto 2D senza poligoni, però noi vediamo il nostro eroe dalle spalle mentre attraversa alcuni labirinti come i dungeon appunto di Gauntlet, nei quali deve uccidere i nemici. Ma la cosa bella è che in questa atmosfera molto immersiva, perché appunto quasi tridimensionale, si può giocare in due contemporaneamente con un amico, cooperando di fatto. Quindi anche in questo viene recuperato lo spirito di Gauntlet. È un'atmosfera, un'esperienza piuttosto particolare. Cioè, anche in questo caso, a chi piace, a chi non piace, però
la cosa
sicuramente
particolare
un gioco
di questo
molto
gioco
riconoscibile.
È che continua la linea dell'originalità di cui parlavamo prima, mm-hmm. proprio ad Atari, perché in effetti è il primo gioco proposto in sala giochi che offre questo tipo di esperienza e di visualizzazione, diciamo in terza persona, no? Quella che poi adesso diciamo un po' per la maggiore in un certo tipo di giochi, però al tempo era abbastanza peculiare, e soprattutto se si vedeva in episodi sporadici o episodici, appunto, come ad esempio il livello di intermezzo di Grizor o Contra, come vogliamo definirlo, in cui si esplorava all'interno delle basi, in cui la visualizzazione, sebbene non fosse un livello esplorabile ma una sorta di spara e fuggi fisso, offriva quel tipo di prospettiva. Invece qua si tratta proprio di esplorare un labirinto fantascientifico, che appunto nelle intenzioni originali doveva essere un dungeon, ma no, poi venne cambiato, però con un tipo di prospettiva assolutamente innovativo, e forse per questo talmente seminale da non essere stato implementato forse al suo meglio, e quindi lasciato perplesso alcuni giocatori, insomma. Poi ci sono una serie di giochi tipo come Blasteroids che a Gianluca non gli piace.
No, che invece non è che non mi piace. E che va contro quello che tu dicevi prima dell'originalità di Atari, quindi secondo me è un po' meno significativo in questo senso, però aveva delle qualità notevoli. È un clone di non vorrei bestemmiare, un titolo ispirato ad Asteroids,
per il solito motivo di prima,
Blasteroids, esatto, potevano scriverlo esattamente come Asteroids 2, e però con tutte le feature avanzate dell'epoca, la grafica era sbalorditiva probabilmente per
digitalizzata.
Sì, più in renderizzato, sì, come veniva utilizzato.
Sì, diciamo che pre-renderizzata. Gli asteroidi, insomma, comunque non sono fatti in pixel by pixel.
Sembravano veri.
Pare vero. Te lo giuro, pare una foto. Così, infatti, queste erano le classiche esclamazioni che si ascoltavano.
Poi c'erano i power up, no?
Pare una briccola davvero.
Anche questi upgrade che si potevano fare alla nave.
La trasformazione della nave, che aveva delle caratteristiche per ognuna delle forme che si potevano utilizzare. Poi era un gioco molto frenetico, furioso, come si diceva al tempo, nel suo gameplay. A me è un titolo che, nonostante fosse un remake di un titolo classico, ma anche Super Sprint in fondo lo era, ha dei meriti assolutamente, ha dei meriti ludici propri assolutamente innegabili, e non è un clone fino a se stesso e senza un'anima, ci mette del suo, e ben fatto secondo me.
Anche perché, se vogliamo, non c'erano veri eredi di Asteroids importanti fino a questo momento della storia dei videogiochi, no?
Anche no,
quindi sicuramente ha avuto un impulso significativo.
Sì, che poi ha portato a Super Stardust negli anni successivi, forse.
Secondo me è veramente il figlio bastardo di Blasteroids.
E senti, ma di
e
Tetris...
poi c'era il mio preferito, il mio preferito di quegli anni, che era sicuramente il Tetris dell'Atari, che secondo me è il miglior Tetris tuttora della storia, molto più bello
di Nintendo. E questo lo condivido al 100%, il miglior Tetris. Cioè, se io devo giocare a un Tetris, metto il mame e schiaffo Tetris, la versione Atari.
Cioè, delle musiche, le musiche sono fantastiche, tutte.
Che meraviglia. Ma i balletti quando finisci il livello?
I balletti con i russi, sì, me lo ricordo.
Al tempo fu un sacco criticato dai gestori di sale giochi, perché era un gioco, cioè, in un periodo di endgames. Cioè, alla metà degli anni 80 i giochi avevano cominciato ad avere una tendenza a essere finibili, cosa che all'inizio non era. Cioè, all'inizio tu potevi giocare all'infinito finché la macchina si bloccava, tipo dead screen di Pac-Man o roba varia. E invece poi, proprio per evitare che i giocatori troppo abili potessero giocare per sempre, i giochi comunque venivano finiti, cioè avevano una fine. E invece Tetris no. Cioè, Tetris venne criticato perché in quel periodo là andava un po' controcorrente, e se tu eri bravo potevi giocare per sempre. E i gestori, sta cosa non è che andava proprio giù, insomma,
anche perché c'erano dei mostri giocatori,
con un gettone solo stavi lì 6 ore e non andava bene.
Ma non ci preoccupiamo, infatti ora andremo nel 1989 e lo guarderemo e lo esamineremo lo esamineremo nel blocco successivo. Atom Radio, eccoci tornati alla trasmissione di merda. Questa la lascio.
Con la trasmissione... viva la sincerità.
Viva la sincerità. Con la trasmissione di Nerda che tratta la storia di Atari Games con Gianluca Santiglio dell'archivio del signor Santiglio. Santiglio. Dopo Etiliano c'è anche Santiglio, capisci?
Ma anche Santiglio.
Vabbè, siamo quindi giunti all'anno 1989 e è un anno di gioconi, di veramente gioconi.
Veramente fighissimo ragazzi. E partiamo col botto perché hard driving era una di quelle cose che ti faceva vivere una sorta di conflitto interno, perché da una parte lo volevi amare, dall'altra ti frustrava, perché era un simulatore di guida, ma un simulatore di guida di quelli veri, nel senso che c'era il pedale della frizione.
Sì, sì.
Io non ho mai visto un videogioco col pedale della frizione, pensavo di non vederlo mai in vita mia.
E speriamo di non vederlo mai più.
Mai più.
No, non è vero.
Sempre ce l'abbiamo visto col seguito.
Non c'era quello de... sbaglierò, ma Ferrari F355 non c'aveva frizione?
Non mi ricordo.
Vabbè.
C'era sicuramente Race Driving, che era il seguito.
Ovviamente.
Ok, dai.
E quindi c'era questo gioco in grafica poligonale in cui dovevamo appunto controllare questa macchina in una maniera abbastanza credibile.
Occhio, c'aveva pure la chiave per la messa in moto.
Sì, è vero. Figata, Gianluca.
Veramente, ragazzi, ci rendiamo conto? Cioè, era veramente il futuro.
Dai, cazzo,
cioè,
forse Gianluca, non mi pare muro, fuma e piodina.
Pensavamo in quel momento che i giochi sarebbero stati tutti così, in nome del realismo. Poi, per fortuna, è andata diversamente.
Sì, sì, sì.
Poi dopo un po' non era più così divertente hard driving. Però sicuramente un classicone.
Guarda,
di peggio, quelli importanti.
Peggio di giocare hard driving era giocare la sua conversione su Amiga.
Andiamo bene.
Mi ricordo. Mamma mia, scattosa. Sì. Ma anche perché era difficile riprodurre una cosa del genere sulle macchine di casa.
Io parto sempre dall'idea che se la natura ti mette delle difficoltà a fare una cosa, un motivo ci deve essere per forza.
Beh, dopo aver chiamato in causa la natura, passiamo a Clax, che secondo me è meglio a questo punto. Clax è un'altra figata perché è un puzzle game, però era difficile immaginarsi sempre dei puzzle game diversi, no? Tutti quanti si erano, c'è stato un periodo in cui tutti facevano puzzle game. L'Atari prende sempre il concetto di combinazione di pezzi, però lo mette in prospettiva, quindi abbiamo un nastro che fa rotolare queste tessere.
Dai,
verso
questa prospettiva.
Sì, hai visto, sempre ricorre in Atari verso il giocatore, e una volta arrivate al limite cadevano e si impilavano in appunto delle colonne che andavano combinate con pezzi di 5, sia in verticale, in orizzontale, in diagonale, e ogni livello aveva una sorta di missione, quindi bisognava fare, per dire, 5 combinazioni in orizzontale, eccetera eccetera eccetera, ed era molto avvincente, secondo me, molto riuscito. E non era facile riuscire a organizzare l'idea di un puzzle game in un momento in cui c'era tutta questa concorrenza, e funzionava benissimo. E c'erano gli obiettivi nei livelli, appunto, cioè non potevi fare i punti sempre come volevi tu, a volte c'erano gli obiettivi, dovevi farli solo in verticale,
esatto,
o solo in orizzontale.
Esatto, se tu facevi le altre cose ti davano punti ma non ti facevano finire il livello.
Esatto, e alla fine perdevi, inevitabilmente.
No, Clax è veramente, tra l'altro, ottima conversione per la Atari 2600.
Per tanti sistemi hanno fatto, c'era quella amica che era quasi arcade perfect,
sì.
Ma ora arriviamo
alla vera merda.
No, non è vero.
Pit Fighter. Allora, inquadriamolo, perché uno pensa a Pit Fighter che è un picchiaduro e allora lo paragona subito a Street Fighter 2 o Mortal Kombat magari. No, questo è uscito prima di tutti questi giochi e all'epoca in sala giochi, ragazzi, poteva essere anche brutto da giocare, ma te lo ricordavi quando lo incrociavi, perché aveva questi personaggi digitalizzati che sembravano verissimi, facevano queste botte in queste arene in cui, tra l'altro, potevi anche giocare un po' scorretto, perché potevi picchiare, diciamo, i nemici anche con roba raccolta, potevi lanciarli sulla folla, e c'erano questi tre personaggi esperti in arti marziali, ognuno per conto suo, e si davano appunto a questi
Tai,
spettacoli.
Buzz e Kato.
Addirittura abbiamo...
È vero.
Chi ricorda i nomi?
Nessuno mette Emiliano Buttarelli in un angolo.
Ebbe grande risonanza questo gioco, comunque.
Era interessante perché poi ti potevi muovere liberamente per l'area di gioco, cioè non era il classico gioco di lotta in 2D. 2D al stile Street Fighter, in cui ti potevi muovere su un unico solo piano, su un ipotetico immaginario asse X dal cui non ti potevi muovere, ma veramente tu ti potevi muovere proprio liberamente, cioè
free roaming,
andare in tutte le direzioni, in tutte le direzioni. Infatti uno scappava e l'altro gli correva dietro per riempirlo di mazzate.
Bruttissime le conversioni, ragazzi. Io in mente le conversioni terribili di Pit Fighter.
Ma
di
Pit Fighter comunque è il classico gioco, oppure come, anche questo come altri sempre fatti da Atari, che secondo me lanciano un concept innovativo, però sviluppato in modo non adeguato, forse per limiti del tempo, per limiti degli stessi sviluppatori, però non esprime tutte le potenzialità che poteva.
Non hanno individuato la formula ancora giusta del picchiaduro, non c'era. Street Fighter 2 sarebbe arrivato qualche mese più tardi,
e fondamentalmente per esempio le differenze tra i tre lottatori sono minime.
Mortal Kombat quando arrivò? Due anni dopo?
Dopo
no, un annetto dopo, un annetto dopo, se non ricordo male. Però vedi, Mortal Kombat per quanto imperfettissimo come gioco, però copiava di sana pianta la formula di Street Fighter 2, e questo salvava molti giochi. Cioè, quando c'era un riferimento forte, sicuro, di modello di giocabilità, tutti quelli che venivano dopo si salvavano in qualche maniera. Invece Pit Fighter non poteva farlo, non c'era ancora la ricetta giusta, e quindi ha commesso degli errori. Però era un progetto molto ambizioso, comunque ci hanno provato.
Sì, quello sì, indubbiamente. E Atari Games comunque continua ovviamente a sopravvivere più che degnamente in sala giochi, però in questo periodo tra il 90 e il 94, diciamo che non assesta più dei big hit e sopravvive senza infamia e senza lode, fino appunto, a, come ho detto prima, al 1994, in cui subisce un altro diciamo scossone.
C'è un titolo che va menzionato anche per un trivia, ovvero la conversione in coin-op di Batman, del film di Batman di Tim Burton, che è del 91.
Giusto,
e oltre giusto. Ed è un onesto clone di Shinobi, bisogna dire la verità, è un onesto clone di Shinobi, con delle intermezzi di guida della Batmobile o del Batwing, un gioco onesto, che però è molto interessante perché non venne prodotto in molte copie, e una di questi esemplari era di proprietà di Michael Jackson.
Dai, sì.
E venne venduto all'asta delle, nell'asta quella ufficiale in cui vennero vendute tutte le sue proprietà successivamente alla sua morte.
Venne venduto
il cabinato originale di questo esemplare di Batman, che era di proprietà di Michael Jackson. Chiusa parentesi.
Comunque ecco, arriviamo al 1994, in cui Atari Games subisce un altro scossone azionario. Abbiamo la Time Warner che rientra prepotentemente in gioco, comprando la maggior parte delle azioni e tagliando fuori quindi la concorrenza, diventando l'azionista principale e quindi unico principale. Anzi, si parla proprio di una vera e propria acquisizione. Infatti da questo punto in poi ci sarà soltanto sul mercato, a livello amministrativo, soltanto un'unica entità sotto Time Warner, che ingloba Atari Games e Tengen tutti insieme, e come prima mossa la Warner decide di chiudere la Tengen perché non ci vede più una prospettiva di sviluppo economico. Sotto però ovviamente il suo brand, l'Atari Games continua a sfornare giochi, e nel 94 sforna appunto Primal Rage, che era un videogioco stile Mortal Kombat, no Gianluca? Anche quello era un
sì,
po'...
però Mortal Kombat coi dinosauri.
Coi dinosauri.
Che fa tutta la differenza del mondo, signori.
Molto
scusate.
Nerd, molto nerd.
Quindi sì, c'erano le fatality praticamente anche, che ricordavano Mortal Kombat.
Un po' sull'onda del successo di Jurassic Park, può darsi.
Sì, certamente, certamente. Sì, sì, però erano, sì, sì, mi piacevano molto questi stage, questi livelli che erano estremamente ben animati, estremamente vivaci. E poi per i dinosauri che erano differenziati come fossero dei lottatori. Quindi era un'idea abbastanza folle, secondo me, quella di Primal Rage. Però funzionato.
Tecnicamente non era male, eh? Tecnicamente no, non era male, e era anche ben congegnato, era anche abbastanza divertente da giocare. Secondo me è stato poco ben congegnato dal punto di vista che c'erano dei dinosauri che erano palesemente più forti di altri, cioè questi squilibri, però fondamentalmente non è un gioco da sottovalutare o da scartare a priori. Peccato che Sumame non
venga, solo per l'originalità.
Peccato che Sumame non può essere emulato perché c'è una chiave di encriptazione che non è stata resa nota,
tempo.
Resa nota perché sembra che chi la detiene non ha interesse a renderla di dominio pubblico, insomma.
Una cosa che devo far notare, ragazzi, è che questo Primal Rage fu comunque un successo in sala giochi, un successo tale da dare origine anche a fumetti e a una linea di giocattoli dedicata e ovviamente a numerosissime conversioni sulle allora piattaforme casalinghe. Oltre a questo, ovviamente Atari Games ritrova l'accordo con Atari Corp dopo tutti questi anni di separazione, diciamo tra virgolette, in casa, e si mettono d'accordo con loro per avere montati sui loro cabinati le board del Jaguar, che si chiameranno le Kojak, le implementeranno
furbata
sui loro,
per quello che gli servivano, però vabbè.
Che furbata che ha fatto,
che furbata,
colpo da maestro proprio.
E ora vi parleremo della seconda parte del 94 dopo l'intermezzo musicale. Bentornati da Trasmissione di Nerda, Simone Guidi, Emiliano Buttarelli e Gianluca Santilio a parlarvi dell'ultima parte della storia di Atari Games, la parabola discendente, gli ultimi colpi prima di abbassare il sipario su questa storia così interessante. E parliamo di un altro titolo uscito nella seconda metà del 1994, che è appunto Area 51, e il nostro consulente Santilio vi renderà edotti su questo, ovviamente.
Sì, beh, allora, vi ricordate cosa sono i light gun games, quindi giochi in cui bisogna sparare di solito in schermate fisse determinati obiettivi sulla scena. E all'epoca cominciavano ad andare giochi più interessanti da questo punto di vista. L'Atari però ci deliziò con questo Area 51, che sfruttava appunto questo hardware particolare chiamato Kojak, del glorioso, tra virgolette, Jaguar. E quindi bisognava ritrovarsi nella famosa Area 51, che tutti quanti conosciamo, dove si dice ci siano gli alieni, ad ammazzare appunto alieni, agenti tramutati in zombie e altre situazioni abbastanza bizzarre. Il gioco è abbastanza divertente, dopo tutto, è un gioco semplice, però ecco, si rifaceva appunto a questa corrente di light gun games, sfruttando tra l'altro in maniera molto marginale l'hardware del Jaguar, che poteva anche fare qualcosa di 3D, ma che in questo titolo venne utilizzato giusto per le funzioni di base.
Quindi Area 51 è basato sull'hardware del Jaguar,
il Kojak.
Sì, anche un altro coin-op chiamato Maximum Force, che era più realistico come ambientazione.
Sono particolari perché sti coin-op sono quelli che sul MAME hanno dato il là al supporto dei compressed hard disk. Praticamente sono dei file di tipo 8-10 giga l'uno per poter giocare. Scordatevi l'epoca delle ROM da 40k, qua se volete giocare a sto gioco devi comprare un hard disk solo per... No, non così tanto, però in effetti il gioco è consistente.
In realtà venne scelto l'hardware del Jaguar proprio perché poteva gestire questo tipo di file grandi, non certo per le prestazioni particolari della macchina, ecco.
Io so una storia riguardo a questo Area 51, che siccome Atari Games in quel momento ormai aveva già perso tutti i suoi maggiori sviluppatori più talentuosi, tra cui anche Ed Logg, che se n'era andato in Electronic Arts, però ecco, Ed Logg aveva lasciato prima di andarsene un gioco incompleto che si chiamava Bounty Hunter, e i dirigenti Atari Games appunto lo visionarono, videro che era un prodotto che insomma poteva essere riciclato, tanto per cambiare, si ritorna sempre lì con Atari, e ci trovarono quindi delle grandi potenzialità e decisero di passarlo a un team di sviluppo esterno che si chiamavano Mesalogic. E questi Mesalogic si trovarono in mano questo Bounty Hunter, lo rifecero completamente nuovo, lo ritirarono al lucido e lo riconsegnarono, lo trasformarono in un gioco sparatutto light gun e lo riconsegnarono a Atari Games con il nome Area 51, e Atari Games lo pubblicò. Quindi è un riciclo, cioè Area 51 è un riciclo di Headlog, di una roba lasciata da
una storia commovente, romantica.
Sì, piangiamo.
Comunque adesso noi, perché ci centriamo ovviamente su Atari Games eccetera, e abbiamo tanta bibliografia più o meno contraddittoria, però il discorso del riciclo
è un continuo,
dei progetti cancellati, è abbastanza una costante in tutte le software house, non solo di videogiochi da bar, ma anche quanto vaporware abbiamo visto nel software da casa, e non solo da parte di Atari.
E come le migliori favole durano sempre poco, anche il matrimonio di Atari Games con Warner Interactive dura 2 anni a malapena, perché nel 1996 la Warner si sbarazza nuovamente di Atari Games vendendola alla Williams.
La Warner c'aveva le idee chiare su cosa.
Sì, sono sempre stati così. La vendetta alla WMS Industries, che era un consorzio che raggruppava la Williams, la Bally e la Midway.
Che nomi del passato.
Sotto la Midway, Atari Games fornisce il supporto allo sviluppo di Mortal Kombat 3. Poi pubblica anche altri giochi arcade, tra cui San Francisco Rush, vero Gianluca?
Sì, San Francisco Rush, che cavalca l'onda buona dei racing arcade di quegli anni. Tra l'altro avendo anche una bella intuizione, perché Atari realizzò un altro hardware basandosi su schede 3D FX. Chi era un giocatore PC del tempo sa che erano veramente l'ultimo ritrovato tecnologico possibile e immaginabile. San Francisco Rush in realtà come struttura è molto semplice, quindi abbiamo un modello di guida per niente realistico in cui ci fiondiamo per questa San Francisco, ovviamente più immaginaria che reale, in cui arrivare al traguardo prima dello scadere del tempo, magari anche recuperando qualche posizione sui partecipanti. C'erano diversi tracciati, un modello di guida appunto estremamente poco credibile, ma poteva essere divertente.
Però al tempo giocavamo a Ridge Racer e ci sembrava bello, voglio dire.
Insomma, capito.
Quindi insomma,
questo era un'altra dimensione.
Il modello di guida, cioè, non siamo esigenti come adesso che giochiamo a Gran Turismo, a Forza, Motorsport.
Sì, ora ormai siamo scafati.
Io Ridge Racer tutta la vita, cioè, se devo guidare sul serio, devo preoccuparmi di guidare, salgo in macchina e mi faccio un giro.
No, ma poi in realtà anche la stessa Atari credette molto nella poco realismo, infatti i successivi San Francisco Rush, che però arrivarono con un'altra etichetta, con la Midway, erano molto più arcade ancora, erano addirittura futuristici.
E comunque abbiamo detto del 96, abbiamo questo acquisto da parte della Midway, della WMS Industries, e quindi l'acquisizione. Succede però una cosa 2 anni dopo, ragazzi, una cosa molto che impatterà su Atari Games. La Hasbro nel 98 acquista le macerie fumanti di Atari Corp, cioè quella parte di società, vi ricordate?
Fumanti come una merda.
Ricordate quella parte di società che deteneva i diritti del marchio Atari per il mercato di computer e console? Quella lì. E quindi Hasbro riesuma nuovamente il marchio Atari sul mercato delle console domestiche e comincia a commercializzare videogiochi. Per questo motivo, l'anno dopo, la Midway Games decide di cambiare il nome di Atari Games in Midway Games West per evitare di creare confusione sul mercato con la presenza di due marchi Atari. Questa è una storia che abbiamo già sentito.
Certo, perché quanti anni? Dopo 14 anni non ha fatto confusione durante 14 anni.
Non ha fatto. Ci sono voluti solo 15 anni per rendersi conto che avere due marchi Atari sullo stesso mercato può creare confusione, sai com'è? È così. Comunque dopo aver piazzato con questo marchio, quindi Midway Games West, alcuni grandi giochi come Hydro Thunder, che io tutte le volte gioco a Gardaland quando porto la bimba laggiù, la sala giochi.
Tu hai visto un Hydro Thunder vero?
Sì, sì, c'è a Gardaland, sì, sì. In pochissime, nelle pochissime sale giochi rimaste, ovviamente loro lo vendevano, perché ormai eravamo a cavallo del 2000. La storia di Atari Games è ormai definitivamente segnata, ragazzi, c'è poco da fare. Dopo il cambio di nome, la sua produzione si sposta principalmente sui videogiochi domestici, si buttano su quel campo lì e i coin-op vengono abbandonati.
Il bellissimo Gauntlet Seven Sorrows per Dreamcast. Io vi giuro, recuperate quel gioco perché è veramente veramente valido, se vi piace.
Davvero?
Il genere, ovviamente. Sì,
ah,
è divertente.
Pensavo fosse...
No, vi giuro, è divertente. Non è una pietra miliare del videoludica da tramandare a generazioni posteriori, però è divertente. È divertente. Passi, soprattutto se giocato con un paio di amici, cioè giocare in 3-4. È divertente. Da solo forse non rende, ma giocato in 3-4 è divertente.
Però comunque diciamo che in linea generale, ragazzi, le produzioni della Midway Game West per il mercato casalingo sono, a parte questi piccole gemme che dice Emiliano, in generale non vanno molto bene, non riescono a fare numeri, e quindi l'ultimo gioco edito della Midway Game West sarà questo titolo che si chiama Mister Muto, e che è un gioco abbastanza insipido, uscito nel 2002 per le console che c'erano in quel momento lì, che c'era la PS2.
Sitto e muto.
PS2 Xbox.
E qui si giunge alla fine della storia, perché in seguito al drastico calo delle vendite dei videogiochi e al disastro di Mister Muto, che era l'ultimo gioco
Zitto
che
e muto.
Fecero, la Midway decise di sciogliere all'inizio del 2003 Atari Games
nell'acido,
cioè quindi Midway Game West
nell'acido,
ponendo
proprio
definitivamente fine alla sua esistenza e quindi al suo mito. E abbiamo finito, ragazzi.
Abbiamo finito. Non c'è più niente su Atari che ti possiamo dire, se non quando forse uscirà l'Atari VCS.
Lì sì. Lì bisogna ritrovarci tutti insieme e pregare.
Se uscirà.
Comunque, sì. Ragazzi, io dopo questa maratona, perché in effetti l'è stata, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori di recuperare, se hanno piacere e interesse, i vecchi podcast su Spreaker dei Cugini del Terribile, in cui ripercorriamo la storia di Atari.
Di Atari, proprio Atari.
Sempre con il nostro
Gianluca,
vate, con il nostro vate dell'Oriente.
Sì, sì. Dittatore sardo del retro game. Ora è diventato sardo.
Lucano, però anche sardo, ma anche nordcoreano.
Cioè, pensiamo di aver fatto un lavoro che vale la pena recuperare per quanto riguarda la storia di Atari, perché abbiamo fatto 3 puntate e mezzo, cioè 3 puntate in una reprise, sì, abbastanza corpose, dove chi non ci ha ascoltato e chi non è ferrato sul tema può completare con la parte più succosa della storia di questa mitica casa di videogiochi le informazioni che abbiamo dato in questa puntata di oggi. Quindi io vi consiglio di recuperare quelle puntate.
E il mio consiglio invece è quello di andare sul canale YouTube di Gianluca Santiglio, l'archivio del signor Santiglio, che vi aspetta. È vero, Gianluca, è lì che vi aspetta a braccia aperte,
sempre sempre, in ogni momento. E io consiglio di seguire questi due ragazzoni invece dei Cugini del Terribile, perché sono veramente stramitici, oltre che simpaticissimi, sono veramente preparatissimi.
Dai,
veramente bravi ragazzi.
Dai,
appassionatissimi, che è la cosa più importante.
Sì, lasciateci like, anzi lasciategli like sui video a Gianluca, lasciateci le stelline a noi su iTunes
e adesso lasciateci dormire
e cuoricini su Spreaker. E era, vabbè, per il momento con Atari abbiamo concluso, non c'è altro da dire. Ma come diceva il cugino, occhio perché il VCS incombe, attenzione, sì, guardate,
non è finita.
Ah, che risate che ci faremo se esce.
Grazie.
The best as yet to come.
Tanti saluti a tutti, alla prossima puntata di una trasmissione di Nerd.
Baci e abbracci.
Ciao ciao.
Atom Radio, la tua radioattività musicale. Atom Radio ha presentato
una trasmissione di Nerda.